Sono le 10:02, questo è Mille Voci, lo speciale del martedì dedicato alla storia col professor Marcello Fusetti, che prende queste vesti per portare la storia accessibile a ognuno di noi.
Non ho questa ambizione.
Io te lo
dico. Ci sono storici molto molto più bravi, divulgatori molto molto più bravi. Oggi parleremo di diverse cose. Parleremo di donne importanti nel giorno in cui il Giappone ha eletto Sanae Takaichi prima premier, ma non ci collegheremo direttamente a questo. Parleremo di donne importanti, forse un po' dimenticate dalla storia, donne di ieri che hanno contribuito però a creare anche l'oggi. Però prima partiamo da una ricorrenza tonda tonda. Tonda tonda vuol dire 80 anni fa oggi, 80 anni fa esatti, la Francia votava.
Élection. Tous les Français, toutes les Françaises, un an après la libération, choisissent entre les hommes, les partis, les programmes. La lutte entre les oui et les non remue le pays. Agitation toute pacifique d'une grande nation rendue à ses traditions démocratiques où la voix du peuple est souveraine.
Le prime votazioni dopo la Seconda Guerra Mondiale, un anno dopo la liberazione, il governo provvisorio guidato da De Gaulle decise di ristabilire la democrazia in Francia attraverso delle nuove elezioni. Il regime di Vichy e con lui la Terza Repubblica erano state formalmente abolite, si doveva decidere come andare avanti, come ricostruire le istituzioni. Non si elegge ancora un Parlamento, ma un'assemblea costituente che ha il compito di scrivere la nuova Costituzione. E ci sono due domande sul materiale di voto. Dicono: volete che la nuova assemblea abbia il potere di scrivere la Costituzione? E nel frattempo, da chi volete essere governati? Da questa assemblea o da un altro
gruppo?
Da un altro gruppo. Partecipazione altissima, 95% degli elettori, e danno mandato all'Assemblea di scrivere la nuova Costituzione, che arriverà solo nel 46, in ottobre, perché la prima gliela bocciano. In aprile gliela bocciano, dicono è troppo sbilanciata verso il Parlamento, la seconda gliela approvano.
Fa pensare, scusa se ti interrompo, l'altissima affluenza, perché si usciva dalla guerra, si usciva dalla Seconda Guerra Mondiale, tra l'altro l'iter, diciamo, di una Costituzione, il gioco di parole, avveniva anche in altri paesi, proprio perché si usciva dalla Seconda Guerra Mondiale, e ricorda come la mancanza, il terrore della mancanza di libertà ci porta ad essere civilmente più attivi.
Quando 95% sono davvero dei dati molto alti, ma se avete ascoltato bene la voce del cinegiornale che abbiamo trasmesso all'inizio, forse avete notato un particolare. Riascoltiamo l'inizio del cinegiornale.
Élection. Tous les Français, toutes les Françaises, un an après.
Tous les Français, toutes les Françaises, tutti i francesi e tutte le francesi. Oggi, 80 anni fa, le donne votarono per la prima volta in Francia, lo fecero con una massiccia partecipazione. Nel 1945 le donne votano già in molti paesi, detto della Nuova Zelanda, che già prima del 1900 aveva concesso il voto alle donne. Si vota già negli Stati Uniti, in Finlandia, in Svezia, in Norvegia, in Danimarca, in Germania, in Austria, nel Regno Unito, addirittura in Sudafrica, ma solo le donne bianche. E in Italia si voterà dal giugno del 1946, il film di Paola Cortellesi, che è andato così bene, c'è ancora domani, ce lo ricorda. Noi arriveremo al voto, le donne a votare, nel 1972, dopo la consultazione del 1971. Come si arriva al voto le donne? Con gli uomini.
Per forza, erano quelli che avevano il diritto di voto, erano quelli che popolavano i parlamenti.
Ci sono tre modi. Uno è appunto il decreto governativo. Uno è il referendum popolare, come abbiamo fatto noi, e l'altro è il voto parlamentare. Voto parlamentare vuol dire che i parlamentari, tutti maschi, devono votare. Il referendum popolare è quello che abbiamo fatto noi. Tutti gli elettori, quindi tutti maschi, possono andare a votare. Il decreto governativo è quello francese, ad esempio, in cui non c'è discussione in Parlamento e si decide. È così, punto e basta. Allora, noi l'abbiamo fatto il 7 febbraio del 71 e il 65% degli uomini svizzeri votò sì al voto alle donne. Si può, come in Francia, come è stato il caso della Francia, ma anche il caso dell'Italia, che il governo provvisorio, perché non c'era ancora un Parlamento, un governo provvisorio, era ancora ad Algeri nel 1944, che Charles de Gaulle disse al prossimo voto ci sono anche le donne.
E basta.
Senza discussione, e non se ne discusse nemmeno tanto in Francia, era dato come dato acquisito.
Bisogna dire una cosa della Svizzera a proposito dell'istituzione che si impone, perché a Pensello interno il semicantone aveva resistito fino al 1990, un momento in cui il Tribunale federale disse no. Adesso dovete, non state neanche più lì a votare contro, perché tutti gli altri cantoni sono pro e voi dovete allinearvi.
Allineatevi. O dicevamo, il decreto di De Gaulle, si va a votare. I francesi ci avevano già provato, un po' come gli inglesi danno il voto alle donne sopra una certa età, mi sembra di 30 anni, dopo la Prima Guerra Mondiale, anche per ringraziare per il ruolo che le donne hanno svolto nella Prima Guerra Mondiale. La stessa cosa provarono a fare i francesi dopo la Prima Guerra Mondiale, ma ci fu la grande opposizione dei partiti di sinistra, diciamo i socialisti avevano paura che le donne, considerate vicine alle posizioni di centro della Chiesa, spostassero un po' gli equilibri del paese. Ed è interessante notare che poi, quando arrivò il voto alle donne, la preoccupazione era contraria. Era passata la Seconda Guerra Mondiale, c'era stata la Resistenza, si erano cambiati un po' gli equilibri politici nel paese, e ad aver paura che le donne spostassero a sinistra erano i partiti di centro, diciamo così, cristiani, che avevano questa paura.
Si è ribaltata un po'.
Quelle votazioni portarono, 21 ottobre del 45, 33 donne a essere elette in Parlamento su 586 deputati, il 5,6%. Non male. Tra di loro ce n'erano due particolari, ma una, Germaine Poinçon-Chapuis, che poi mi diventa la prima donna ministro con tutti i poteri di un ministro in un governo francese.
Era un po' una Lady di Ferro della Francia anzitempo, perché era, insomma, spostata indietro di qualche anno rispetto alla famosa Thatcher.
Sì, e poi aveva posizioni completamente diverse dalla Thatcher.
Certo.
Lei arrivava da ambienti cattolici.
Era
una tipa estremamente tosta. È stata una delle prime avvocata nei tribunali francesi, quando le donne non c'erano, sì, come avvocati. Difendeva soprattutto i minorenni, i bambini e le donne. Era avanti di circa 30 anni rispetto, sì, agli altri paesi, le cose che faceva lei.
Si occupava anche di criminalità minorile.
Sì, ha creato anche delle associazioni, dei gruppi di sostegno per la protezione dei bambini. Si è battuta molto, poi una volta entrata in carica ha portato avanti queste battaglie e le sono costate molto care. Lei durante la Seconda Guerra Mondiale non accetta Vichy e aiuta nei tribunali le persone che vengono accusate, quindi fa l'avvocato delle persone che si oppongono, quei pochi che finivano in tribunale, perché delle volte la via non era quella dei tribunali. Quando viene eletta nel governo Schuman come ministra, è la prima donna ministro e le danno la sanità. Quindi lei ribalta completamente il sistema ospedaliero francese, migliora le condizioni del tutto il sistema sanitario francese, e sulle politiche femminili è molto molto avanti, perché siamo nel 1947. Lei vuole che le donne abbiano una forza economica che le permetta di non essere dipendenti dai loro mariti.
Era pionieristica.
Molto, molto pionieristica. Vuole molte cose. A un certo punto però ne vuole una di troppo, secondo la politica di quel tempo. L'aiuto alle scuole. Lei dice che bisogna aiutare le scuole, tutte le scuole. E qui c'è il problema. Il problema è che non va giù ai socialisti, perché lei include negli atti di governo anche le scuole cattoliche, private. E questa è vista come una minaccia alla laicità dell'età, e i socialisti fanno in modo che il governo la butti fuori.
Lei per una resterà questione di laicità dello Stato, lei perde, diciamo, tutte le
perché dice, io voglio aiutare
funzioni,
anche le chiese cattoliche. No, questo non va giù ai socialisti, fanno in modo che il primo ministro la butti fuori. Farà sempre politica, continuerà a fare politica attiva per le donne, però non più a quei livelli. Però è stata una pioniera ed è la prima donna di cui abbiamo raccontato la storia. Le prossime due ci porteranno, una in Polonia e l'altra, partendo dalla Svizzera, ci riporterà in Francia.
A me sono venute in mente delle cose di mero intrattenimento che sembrano banali. La prima cosa che mi è venuta in mente sono le suffragette, e questo nome che avevano le donne che si battevano per il suffragio femminile, perché quando si apre, praticamente poco dopo che comincia Mary Poppins, entra Winifred Banks, che è la mamma dei due bambini che poi curerà Mary Poppins, con una fascia da suffragette cantando una canzone che si chiama Sister Suffragette, che in italiano, nei film in italiano, viene tradotta come Suffragette a noi. Proprio quella canzone è legata proprio a una cosa seria, tutta questa storia molto specifica e importante. Il film Mary Poppins è ambientato nel 1906 nel Regno Unito, che darà poi il voto alle donne nel 1918, alle donne trentenni però, e invece alle donne appena maggiorenni nel 1922. E questo è un omaggio che il film rende alle suffragette. E poi c'è un film proprio dedicato a una grande combattente per il voto femminile in Inghilterra, si chiamava Emmeline Pankhurst e si chiama Suffragette, il film è un film inglese del 2015 che si rifà alla Londra del 1912 con la storia di una operaia sfruttata in una lavanderia dell'East End che viene arrestata più volte, viene abbandonata dal marito che le toglie anche il figlio e diventa sempre più determinata nella sua lotta organizzando azioni di protesta e sabotaggio, subendo violenza e prigionia. Insomma, non è un film da ridere, non no. È Mary Poppins che d'altra parte accenna solo al movimento ed è la storia appunto piuttosto cruda delle donne inglesi che lottarono per ottenere la possibilità di votare.
E la prossima storia è ancora più cruda. Questa donna ci porta in Polonia, siamo a Varsavia, inverno del 1942. Il ghetto ebraico è un labirinto di muri, dentro c'è mezzo milione di persone, ci sono racchiuse in questo ghetto. Fuori ci sono pochi che osano guardare, pochi anche tra i nazisti che osano entrare ancora nel 42 perché si dice che ci sia il tifo. E loro si guardano bene dal dire che non è vero, perché tenere i nazisti fuori, certo, è molto importante. Tra coloro che entrano nel ghetto c'è una donna piccolina, agli occhi chiari, ha 32 anni, si chiama Irena Sendler. Lei è un'assistente sociale del comune di Varsavia, ma il suo vero lavoro è un altro, il suo vero lavoro è salvare delle vite. Lei ogni giorno entra nel ghetto, perché lei ha un lasciapassare per ispezioni sanitarie, porta medicine, porta cibo, però si rende conto che non può sconfiggere né la malattia né la fame, quindi decide di fare altro, scusate se poco, decide di salvare i bambini. Entra nel ghetto, si fa dare i bambini dalle famiglie, li nasconde in casse di legno, in sacchi di patate, sotto l'immondizia del camion della nettezza urbana e li porta fuori. Lei lavora con la resistenza polacca. Ha addirittura un cane che è stato addestrato ad abbaiare quando i bambini piangono.
Per coprire
il rumore dei bambini, nessuno la ferma perché hanno paura del tifo. Li porta fuori per mesi e mesi e mesi, uno alla volta, e li affida a delle famiglie cattoliche, a dei conventi, li affida a chiunque è disposto in quegli anni a rischiare la propria vita.
C'era la catena della resistenza, era una catena umana fatta da molte persone che sotto traccia comunicavano.
Assolutamente sì. Lei scrive il nome di ogni bambino, lo scrive due volte. La prima volta quello falso sui documenti falsificati che dà a i genitori adottivi, diciamo così, e le persone che si prendono cura di questi bambini, e questo nome nuovo lo scrive vicino al nome originale e mette questi piccoli foglietti, li arrotola e li mette in bottiglie di vetro che seppellisce sotto un melo nel giardino della casa di una sua amica. Facendo così, lei porta fuori 2500 bambini dal ghetto.
Mamma
2500
mia.
Bambini. Schindler, quello Schindler,
sì,
List,
celebrato
giustamente per quello, sì, che ha fatto, 1200 ne ha salvati. Lei ne ha portati fuori 2500. Facciamo un passo indietro per raccontare un po' la sua storia. Lei è figlia di un medico condotto polacco, che già nei primi anni del Novecento cura i poveri, cura anche gli ebrei. Cura i poveri degli ebrei dal tifo. Gli altri medici non vogliono curarli, pochi. Lui lo fa, si ammala di tifo e muore di tifo. E sembra che prima di morire abbia detto alla figlia, appunto, Irena, se vedi qualcuno che sta affogando devi provare a salvarlo anche se non sai nuotare. È quello che lei fa, perché lei non sa nuotare inizialmente nel mare della Gestapo.
Però imparerà.
Imparerà molto, molto presto. Lei, avendo questo ruolo di impiegata al Dipartimento Assistenza Sociale del Comune, ha questa facilità ed è supportata dalla resistenza polacca. Però nel 1943 la Gestapo la scopre, l'arresta, la tortura, vogliono i nomi, lei i nomi non li fa, le spezzano le gambe e questo segno lei lo porterà per tutta la vita, però non dice assolutamente niente, allora la condannano a morte. Ma la resistenza polacca, qui tornano in gioco loro, riesce a corrompere la sua guardia carceraria e la fanno scappare.
Quindi lei si salva.
Lei si salva e continuerà nelle sue opere, non più dentro e fuori dal ghetto, però di assistenza per salvare i bambini. Alla fine della guerra, lei c'è ancora. E c'è ancora il giardino della casa della sua amica. Lei va, scava, ritrova le sue bottiglie con i nomi dei bambini, cerca per anni i genitori, ne trova pochi, perché sono finiti nei campi di concentramento. Quelli che trova li riunisce ai bambini, ma soprattutto ai bambini ridà un legame storico e naturale con quelli che erano stati i suoi genitori. Quindi fa un'opera estremamente grande. La sua storia resta fino agli anni 90 praticamente sconosciuta. Poi negli Stati Uniti i bambini, che poi hanno fatto le loro vite, iniziano a parlare di lei, si ricordano di lei e Israele la riconosce giusta tra le nazioni. Quindi il riconoscimento che Israele dà ai non ebrei che durante la guerra o durante le persecuzioni hanno aiutato gli ebrei.
Ci sono tantissimi documentari che raccontano la sua storia, anche ecco, su YouTube se ne trovano moltissime, la Schindler polacca viene anche chiamata, perché appunto 2000 bambini in un barattolo è un po' questo il titolo, per cui trovate molti documentari se volete approfondire. È una storia toccantissima, è incredibile.
È una storia molto toccante di grandissimo coraggio, sì. Di grandissimo coraggio che e poi di abnegazione totale. Lei ha sacrificato la sua vita per salvare degli altri bambini. È stata poi riconosciuta ancora in vita per quello che ha fatto e è stata appunto riconosciuta anche da Israele.
Aveva 30 anni, è poco più che 30 anni. È una cosa che oggi, se la pensi oggi, ti sembra veramente un altro universo.
E la sua storia ci porterà a parlare di un'altra donna, una donna che anche lei è stata riconosciuta giusta tra le nazioni per il ruolo che ha svolto per salvare i bambini e gli ebrei durante le persecuzioni, ma ha ricevuto addirittura la Legione d'Onore francese, che è il massimo riconoscimento che puoi dare, che la Francia dà ai cittadini, anche a quelli, come nel suo caso, svizzeri, perché lei era svizzera.
Salutiamo, ringraziamo chi nel frattempo ci ha mandato un messaggio, lo 076-3211-13, nella fattispecie sono tre donne, guarda un po', Rachele, Anna e Flavia. Beh, qualcuno dice però su Schindler hanno fatto un film e di questa donna non si sa, si è saputo solo tanto dopo le sue azioni.
Hanno fatto un film anche su di lei, sì. Mi sembra nel 2005-2006.
E qualcuno ci chiede di ripetere il nome di questa eroina, Irena Sandler. Giusto,
sì,
perché
come l'attore americano.
Esatto, che però forse lei ha la E lui ha la A.
Lei ha la E.
Lei ha la E. Sandler, proprio come si pronuncia. Andate a scoprirla perché il ricordo e magari...
Ma anche il volto sì. Soprattutto d'anziana è meraviglioso.
È tenerissimo, sì. Il diritto di voto alle donne francesi rilasciato, concesso proprio il 21 ottobre di...
Il primo voto.
80 anni fa, e poi siamo passati a donne di grande virtù, siamo passate dalla prima ministra francese a una donna, Irena Sandler, che ha salvato 2500 bambini dal ghetto di Varsavia a partire dal 1942. Stiamo raccontando le storie di donne non così note nella storia, nei libri di storia, non così in prima pagina, ma che hanno veramente dato un contributo enorme alla storia, anche proprio alle singole vite delle persone. Uno per uno, salviamoli uno ad uno.
Se eravamo nel 42 a Varsavia con Irena Sandler, restiamo in quell'epoca buia che fu il secondo conflitto mondiale. Anzi, facciamo partire questa storia un po' prima. Parte dalla Svizzera, questa storia ci porta ai prodromi della Seconda Guerra Mondiale, quel conflitto in Spagna, la guerra civile spagnola, dove troviamo e dove nasce e poi si sviluppa la storia di Elisabeth Heidenbenz. Elisabeth Heidenbenz è una maestra, un'infermiera di Zurigo, non proprio Zurigo, che ha fatto delle cose incredibili. Lei è nata nel 1913 a Vila, un piccolo villaggio nel Canton Zurigo, è figlia di un pastore protestante, anche lei, è la terza di sei figli e cresce in quell'ambiente del protestantismo attivo e pacifista che si era sviluppato molto dopo la prima guerra mondiale. Quelli sono gli anni della nascita delle reti internazionali di cooperazione umanitaria come il Servizio Civile Internazionale. Lei è molto affascinata da queste reti e dal Servizio Civile Internazionale, così affascinata che nel 1937, lei ha 24 anni, entra nel Servizio Civile Internazionale nel Comitato Svizzero di Aiuto ai Bambini di Spagna, Ayuda Suiza si chiama. Parte, arriva a Valencia e si occupa della distribuzione del cibo, delle medicine, dell'assistenza soprattutto dei bambini, dei rifugiati, perché la guerra di Spagna è una guerra comunque durissima che fa 600.000 morti, che fa un sacco di profughi che si spostano nel paese. E nel 1937 il quadro Guernica di Picasso, che proprio racconta il bombardamento della legione Condor tedesca e dell'aviazione legionaria italiana, che erano a supporto del generale Franco, che bombardano i civili. Lei è lì, 1937 la guerra...
Non scappa.
No, lei assolutamente non scappa, ma la situazione precipita nel 1939, quando il fronte repubblicano crolla sotto la furia franchista e fascista e nazista. Centinaia di migliaia di persone fuggono e lo fanno attraversando i Pirenei. Elisabeth a quel punto non torna in Svizzera. Potrebbe tornare in Svizzera anche perché, curiosità storica, la Svizzera fu tra le prime nazioni a riconoscere Franco come interlocutore. Dopo l'occupazione della Catalogna cade Barcellona, ma la guerra non è ancora finita. Il Consiglio federale il 14 febbraio del 1939, la guerra finirà il 1 di aprile, riconosce de jure il governo di Franco. Ma lei non torna in Svizzera, passa i Pirenei anche lei, arriva a Bruyla e poi si sposta a Elne è nel sud della Francia. Cosa fa Elne? Cerca cibo, deve assistere migliaia e migliaia di profughi che sono arrivati in Francia e la Francia non sa cosa fare di questi profughi e li mette in sostanzialmente campi di concentramento in riva al mare, filo spinato, spiaggia, e sono tutti lì. E lei, con Ayuda Suiza, che adesso si è spostato in Francia, cerca cibo, cerca modo di assistere, costruiscono, cioè, una baracca, fanno delle piccole cose. E poi lei, girando nel mercato di Elne, vicino al mercato di Elne, vede un castelletto un po' diroccato e dice: ok, io ho bisogno di quel castelletto. Per cosa c'era bisogno? Per il suo piano. Lei ha un piano chiaro in testa. Allora chiede il permesso a Berna, ottiene il permesso, trova i fondi, 30.000 franchi, fa restaurare il castello e già nel dicembre del 39, sono passati pochi mesi, lavori velocissimi, apre la Maternité Suisse d'Elne, la maternità svizzera di Elne. È un posto dove le donne possono andare a partorire, lasciando i campi di, diciamo così, di reclusione al mare, sulla spiaggia, per andare a partorire in un ambiente sano.
Anche perché appunto già la frequenza di morti per parto era alta, figuriamoci in certe condizioni igienico-sanitarie, quanto poteva essere rischioso per madri e bebè.
E poi siamo Seconda Guerra Mondiale, si avvicina.
Era un sollievo enorme, anche una sicurezza enorme.
Tra il 1939 e il 1944, in quell'edificio, in quel castelletto, la Maternité Suisse d'Elne, nascono 595 bambini, che sono figli di rifugiate spagnole, rifugiate tedesche, figli di francesi, figli di zingari, figli di ebrei. Elisabeth non chiede i documenti, non chiede l'origine, lei accoglie tutti quelli che riesce ad accogliere, nasconde quelli che vanno nascosti dalla Gestapo. Più vanno avanti gli anni, più la loro presenza diventa massiccia in Francia. E addirittura nel 1942, quando la Croce Rossa Svizzera, lei lavora anche con la Croce Rossa Svizzera, gli dice: tu alla Maternité Suisse d'Elne adesso non puoi più prendere rifugiati politici, devi seguire le leggi del governo di Vichy. Quindi non ti autorizziamo più a prendere i rifugiati politici. E lei dice me ne frego, perché fortunatamente me ne frego non è stato solo il motto degli arditi di mussoliniana memoria, ma è stato anche il motto di Elizabeth, che dice me ne frego. Lei va avanti, a un certo punto arrivano quelli della Gestapo, vogliono entrare, e lei dice non potete entrare perché è territorio svizzero. Ma non è vero, non è vero, lei ha la faccia tosta e il coraggio degli eroi, e non ha neanche 30 anni.
È incredibile raccontare queste storie di Irena Sandler, che ne aveva 32 quando ha cominciato, di questa Elizabeth del Canton Zurigo che ne aveva 24. Ancora oggi ci sono sicuramente dei giovani che stanno facendo grandi cose, di cui la storia ci racconterà un domani, perché anche i messaggi che stanno arrivando ci chiedono e si interrogano insieme a noi, ma dalla storia noi ricordiamo qualcosa, questi eroi esistono ancora, questa memoria si perde, ci piace pensare che no. Ascoltiamo una canzone e poi continuiamo.
Sì, una piccola cosa che anticipa il prossimo intervento. Io ho raccontato adesso la sua storia e qualcuno fortunatamente prima di me l'ha raccontata anche andando a parlare con lei, perché lei è morta molto anziana, quindi nel 2005 i colleghi di SRF hanno fatto un bel documentario su di lei, quindi ho estrapolato dei passaggi in cui lei racconta questa cosa. Lei riuscirà a tenere, chiudiamo il capitolo maternité d'Eln, riuscirà a tenere aperta la maternité fino al 1944, quando proprio i tedeschi gliela chiudono completamente e lei deve lasciare la Francia, la sposta in un altro posto all'inizio, resiste qualche mese e poi deve tornare in Svizzera e poi
in fortuna
Svizzera,
finirà
poi
anche la guerra. Marcello ci sta raccontando la storia di Elizabeth Heidenbenz, giovane del Canton Zurigo che a 24 anni decide di partire per la Spagna, dove è in atto una guerra civile sanguinaria, e poi finisce oltre i Pirenei, finisce nel sud della Francia, dove apre una maternità in una casa diroccata che fa ristrutturare grazie alla cooperazione civile e umanitaria di quella che era nata all'indomani della prima guerra mondiale. Un'altra di quelle storie straordinarie di donne che hanno fatto il loro grande pezzo.
Elizabeth Heidenbenz, e dicevamo la sua storia è stata raccontata anche in un bel documentario dal quale io ho estrapolato i passaggi in cui è lei a parlare. I colleghi di SRF l'hanno intervistata nel 2005, hanno fatto questo documentario nel 2005, ho estratto i passaggi in cui lei racconta da quando lascia la Spagna, arriva in Francia, quello che succede. Io vi propongo di ascoltarlo, è già doppiata, essendo parlava lei svizzero tedesco e doppiata già in italiano, sono i passaggi di questo documentario.
La Francia non era preparata ad una simile ondata di profughi. Per prima cosa hanno fatto le recinzioni con del filo spinato. Tutto era a diretto contatto con la sabbia. Nessuna possibilità per degli impianti sanitari, per l'acqua e soprattutto per conservare i generi alimentari. Ci hanno fornito due baracche dove abbiamo costruito un pavimento e sopra un tetto isolante. Lì ho potuto organizzare una grande mensa dove la gente veniva a prendere il cibo. Mentre andavo verso Eln, ho visto una casa con una grande cupola che saltava agli occhi. I soffitti erano distrutti sia ai piani superiori che a quelli inferiori. Dopo aver constatato che la casa poteva essere riparata, abbiamo ottenuto da Berna il permesso per i lavori. Mi ricordo ancora che avevamo speso 30.000 franchi, una grossa cifra per quei tempi. Dopo solo 3 settimane abbiamo potuto ammettere le prime donne. E in novembre abbiamo avuto il primo parto, seguito da molti altri. Le madri, per un po' di tempo, potevano restare lì. Poi, dal giugno 1940, quando i tedeschi sono entrati in Francia, sono arrivati i profughi dall'Olanda, dal Belgio e dal nord della Francia. In parte erano francesi in fuga, ma si trattava soprattutto di ebrei. Erano centinaia di migliaia. Sono poi stati trasferiti nei campi. Nel 40 è stato creato il campo di Riefsalt. All'inizio c'erano quasi solo ebrei, poi spagnoli e poi ogni genere di rifugiato. Al campo le loro possibilità erano quasi nulle. Già solo l'igiene quotidiana era un grosso problema. Avevano pochissima biancheria, quasi nessuna possibilità di lavare e far asciugare i panni. e problemi di tutti i generi. L'aspetto dei bambini. Alcuni che alla nascita pesavano 3,5 kg tornavano da noi con 2,5 kg. Devo dire che le donne spagnole erano veramente eccezionali. Abbiamo salvato la vita a molti bambini grazie al latte materno. Queste donne erano sempre disposte a dare il loro latte o quello che avevano in più. Il latte materno è stata la nostra migliore medicina. Da noi sono arrivati molti bambini. Naturalmente alcuni hanno dovuto ritornare al campo, non potevamo tenerli tutti. Nel periodo fra il 40 e il 41 avevamo fino a 30 parti al mese. Lucie era al 7° mese di gravidanza quando è arrivata da noi. Durante il parto c'è stato un problema con il cordone ombelicale. Il bambino è morto. Alcuni mesi dopo è arrivata la Gestapo e l'ha portata via. Non abbiamo potuto fare assolutamente niente. È andata a prendere le sue valigie che si trovavano nell'edificio accanto e non si è più vista. La chiamavamo tutte e l'uomo della Gestapo si è arrabbiato iniziando a sparare in aria incurante delle donne gravide particolarmente sensibili. Dopo ha detto che se Lucie non tornava avrebbe preso me. Io avevo già fatto le mie valigie e avevo già detto alle altre cosa fare, un rapporto a Tolosa, al consolato, eccetera. Quando Lucie è riapparsa, è stata l'esperienza più dura di tutto questo periodo in Francia. Non ero preoccupata per me. Ma se Lucie non fosse tornata, avrebbero perquisito tutta la casa alla ricerca di altri ebrei. In questo caso, tutti gli altri sarebbero stati in pericolo. Ho cercato in tutti i modi di trovare un motivo plausibile per evitare che Lucie partisse, ma non è servito a niente. Eravamo tutte, come dire, in preda alla paura, una paura che non ci ha abbandonato per settimane. Il significato che la maternità ha avuto per Elne e dintorni l'ho capito solo ritornandoci. In tutto quel caos, in quella terribile situazione, la maternità era un'isola di pace, si può veramente chiamarla così.
Quanto bisogno c'è di un'umanità così?
Elisabeth Heidenbenz, la zurighese che ha costruito la maternità di Elne, che ha salvato centinaia e centinaia di donne e di bambini, permettendo alle madri di partorire in un luogo sicuro. Erano tutti profughi prima della guerra civile spagnola, poi dell'avanzare delle truppe tedesche, quindi molti di loro erano ebrei, ma lei non ha mai chiesto un passaporto, un'identità. Lei ha fatto quello che si sentiva di fare, ha ricevuto da Israele il riconoscimento giusto tra le nazioni, come dicevamo anche per l'altra
Irina
Sendler, che ha fatto uscire 2500 bambini dal ghetto, e ha ricevuto la giovane zurighese poi la Légion d'honneur francese, il massimo riconoscimento. Oggi la maternité di Elne, che era diventata un museo, è messa molto male. Il sindaco di Elne, che vorrebbe preservarla perché è un simbolo non solo per la Francia ma per l'umanità, ha chiesto aiuto anche alla Svizzera. Vedremo se riusciranno a trovare i soldi per rimetterla in uno stato che possa portare avanti la memoria anche dell'opera di questa giovane zurighese.